Il nuovo elemento è Davide, al posto di Orazio, che fa sempre parte del nostro gruppetto.
E posso aggiungere che è medico ed era già venuto 2 anni fa. Noi, infatti lo conosciamo perché era venuto nell'altro incontro.
2 anni?
Sì.
Neanche
io l'ho detto in anno. Dopo
lo
chiedete, tra 2 anni magari.
Stanno
allungando i tempi, no? Sono
Allora, la volta scorsa abbiamo raccontato del percorso che il nostro piccolo gruppo, sotto la guida del piano spirituale, ha fatto per cercare un contatto ripetibile e proficuo con gli spiriti e raggiungere quindi quella certezza della sopravvivenza dopo la morte che adesso fa parte di noi. La strada per arrivare a un contatto con gli spiriti è passata e passa attraverso una conoscenza migliore di noi stessi, quali spiriti incarnati che interagiscono con il mondo circostante. E quindi i primi componenti di questo gruppo di sperimentazione e il mondo circostante era formato dagli elementi del gruppo, di quelli che partecipavano a questa sperimentazione. La strada per arrivare a tutto questo è passata da dei punti cardine, che sono stati il pensiero, il controllo del pensiero, le tecniche di respirazione, di rilassamento, di meditazione, l'uso della volontà, il raggiungimento e il mantenimento di una certa calma mentale e l'accettazione di se stessi e soprattutto del ruolo che ognuno di noi ha nella vita, sia nell'ambito familiare, nell'ambito sociale, nell'ambito lavorativo. Questo percorso e queste tecniche sono sempre soggette a un continuo miglioramento, cioè non c'è un punto di arrivo, si può sempre migliorare, se lo si vuole. Noi siamo partiti con tutto questo per incontrare il piano spirituale, perché ci dicevano che occorrevano delle condizioni perché 2 mondi che vibravano in maniera differente potessero incontrare. In effetti tutto questo ci ha portato a imparare a vivere meglio la vita quotidiana, a vivere con un maggiore equilibrio, a entrare meglio in comunicazione con gli altri e il cercare di conquistare e di mantenere un certo equilibrio psicofisico che ci permette di vivere meglio la quotidianità con un po' più di ottimismo e di positività. I nostri protettori hanno sempre calcato sull'importanza dell'onda pensiero, del pensiero come un'onda, un'energia che ognuno di noi emette, ma di cui sottovalutiamo l'importanza, perché se noi riusciamo quest'onda a controllarla e orientarla in una maniera equilibrata, diventa un sostegno al nostro equilibrio psicofisico e ci permette di vivere in equilibrio in ogni circostanza della vita. E può, però bisogna imparare a indirizzarla nella maniera giusta. Alcuni dei nostri protettori sono numerosi. Nell'ultima incarnazione erano dei medici. Alcuni di loro non pensavano che la vita proseguisse dopo la morte. Hanno preso coscienza quando sono trapassati. E hanno visto che nel mondo spirituale dove si trovavano potevano proseguire gli studi sull'uomo, sulle cose che loro erano medici, per cui erano interessati all'equilibrio, alla salute psicofisica anche dell'uomo. Per cui si sono dedicati a questi studi e pian piano nella realtà spirituale sono più liberi di osservare, sono meno intrappolati da certi schemi che purtroppo abbiamo nella materialità, e hanno potuto vedere studiare certi meccanismi che l'uomo ancora non conosce, ma che aiutano a mantenere un equilibrio psicofisico. Ma non solo quello, loro poi hanno visto anche la possibilità di collaborazione, di comunicazione prima e di collaborazione poi, tra le due realtà, quella terrena e quella spirituale, a vantaggio di entrambe le realtà, due mondi che vibrano in maniera differente, ma che possono entrare in comunicazione. Allora il loro desiderio era quello, pian piano, di trasmetterci certe conoscenze che pian piano nei loro studi acquisivano, per quello che era permesso loro, perché non è detto che il piano spirituale possa comunicare tutto. Anche loro hanno delle regole. E questo qui, scusate, ma ritorno a leggervi un pezzettino della volta scorsa. Che noi esistiamo, sopravviviamo in un mondo parallelo che non è quel mondo di contemplazione come voi immaginate, ma un mondo di azione. Noi vogliamo collaborare con voi in quell'equilibrio di forze che la natura ha predisposto, ma che il mondo terreno ancora non conosce. Mi riaggancio a quello che vi ho detto prima dei nostri medici. Il piano spirituale ci diceva che l'uomo è emanatore e captatore di energie. Emanatore perché con i pensieri, con gli stati d'animo, con l'emotività crea continuamente dell'energia. E captatore perché l'uomo è immerso in questo mare di energie creato dai pensieri e dagli stati d'animo delle altre persone. Questi pensieri che si propagano nello spazio e che si uniscono ad altri correnti di pensiero similare, formando proprio delle correnti energetiche. Correnti che vanno anche ad influenzare le persone. Infatti tante volte può capitare di entrare, non so, in un ambiente e essere attratti da questo ambiente, oppure trovare un ambiente che respinge, oppure incontrare persone con le quali ci si trova subito in affinità, le si trova simpatiche anche se è la prima volta che le si vede, oppure persone che respingono. E tutto questo meccanismo è cioè tutta questa massa, queste correnti energetiche che si creano vanno ad influenzare anche gli ambienti, per esempio gli ambienti familiari, gli ambienti di lavoro, un ambiente di riunione. Vengono influenzate perché queste correnti formano come una cappa statica sopra le persone. ci parlavano anche gli spiriti della struttura energetica, percorribile per l'equilibrio psicofisico dell'uomo. Questa corrente che sono come dei canali che devono essere percorribili. Però cosa succede? Che molto spesso i pensieri, i nervosismi, l'emotività, gli stati d'animo non consoni all'equilibrio di una persona creano un surplus di energia. Ne abbiamo sempre detto che il pensiero è energia, per cui anche gli stati d'animo, le emozioni e tutto il resto creano un surplus di energia che purtroppo invece di scorrere in maniera fluidica in questi canali della struttura energetica, il surplus di questa energia va a intasarli. Allora ci sono degli intoppi e pian piano questa mancanza di scorrimento fa sì che si evidenzino magari dei disturbi, delle sensazioni di fastidio che poi degenerano proprio col passare del tempo così in malattie. Per cui l'invito a rendere invece percorribile questa struttura energetica. E invito quindi a provare a osservare i propri pensieri e osservare gli stati, l'emotività o gli stati d'animo che questi pensieri causano, in modo da riuscire a gestire meglio il pensiero. Facciamo un esempio pratico. Delle volte, per esempio, siamo innervosite dalle parole o dal comportamento di qualcuno. E allora continuiamo, non riusciamo a staccare il pensiero da quello che è successo, continuiamo a pensarci, a quello magari che abbiamo fatto, invece sarebbe stato meglio fare in un'altra maniera, e continuiamo volte e risposte, mettiamo pensieri su pensieri, andando ad intasare maggiormente questa struttura energetica. Oppure ci mettiamo alla guida della nostra auto, partiamo e dopo un po' arriviamo dove dovevamo giungere e quasi non abbiamo seguito la strada. La nostra mente durante quel percorso era occupata ad altro. Questo per dire come i pensieri purtroppo ci gestiscono e non siamo noi a guidarli. Oppure talvolta rimaniamo invece legati a situazioni successe nel passato, ma magari 10-20 anni fa, magari situazioni che ci hanno turbato, ci hanno fatto soffrire, e ogni tanto il nostro pensiero come una calamita si riaggancia a quella situazione, a come l'abbiamo vissuta, alla sofferenza che ci ha portata, a quello che abbiamo fatto invece non avremmo dovuto fare, e c'è tutto un turbinio di pensiero che ci riporta però all'emotività che ci aveva causato inizialmente il fatto, per cui un carico ancora maggiore per la nostra struttura energetica. Il piano spirituale vorrebbe evitarci tutto questo rimestio di cose e vorrebbero che noi fossimo i conduttori della struttura psicofisica che ci è stata affidata, e soprattutto questo, i conduttori per cercare di vivere meglio la quotidianità. Ci invitano a vivere il presente, a essere in armonia con noi stessi e soprattutto con chi ci circonda. Ognuno di noi è stato fatto è nato, è qui sulla Terra, per un percorso evolutivo. dobbiamo crescere, imparare. Per loro la vita è una scuola e noi dobbiamo considerarla tale, per cui nel nostro percorso è umano, è naturale che si commettano degli sbagli, degli errori, stiamo imparando, e quando ci accorgiamo di questo non dobbiamo darci troppe colpe, dobbiamo cercare di analizzare la situazione, vedere che cosa non ha funzionato, ammetterlo anche con semplicità e con umiltà, e poi farne tesoro, cioè se si può rimediare si rimedia, e se invece la cosa non è fattibile rimarrà comunque un'esperienza, un bagaglio di esperienza che ci permetterà la prossima volta in una situazione analoga di affrontare la situazione e il problema in maniera diversa. Noi personalmente, per nostra esperienza, abbiamo visto nella vita, quando ci sono degli ostacoli, si ripresentano, per cui avremo senz'altro un'altra occasione per affrontare la cosa in maniera diversa. È comunque inutile e dannoso, sempre il discorso di questa rete energetica che la ingolfiamo sempre, essere troppo severi con se stessi, crearsi dei sensi di colpa, cioè non è utile a noi stessi e non serve neanche a modificare una situazione, per cui cerchiamo, quando ci troviamo in questa situazione, di ritrovare un po' di calma da solo con l'aiuto di qualcuno e di riprendere la nostra vita con un pochino più di ottimismo. Tante volte la nostra scontentezza deriva anche da abitudini mentali non adatte, cioè a certi impulsi noi rispondiamo sempre con la stessa reazione emotiva, cioè se noi ci rendiamo conto che questa reazione emotiva ci disturba, ci rattrista, ci crea danno, a un certo punto cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo far altro che renderci conto che a questo fatto noi reagiamo in una maniera sbagliata. Porre attenzione, basta, perché non è che uno si modifichi dall'oggi al domani, ma se ci poniamo attenzione, la prossima volta che ci troviamo in una situazione analoga, la nostra reazione sarà un attimino più controllata e pian piano modifichiamo degli atteggiamenti mentali che ci sono di danno. Perché si pensa che certi atteggiamenti siano inamovibili, invece non è vero, basta avere un po' di attenzione e avere poi la volontà di lavorarci sopra. Questo lo diciamo perché ognuno di noi l'ha sperimentato. L'ha sperimentato e costa fatica, è un processo molto lento, ma si può fare. In questo, per esempio, per noi il gruppo è stato di grande aiuto, perché quello che si verificava su un individuo, poi noi lo vedevamo pian piano negli altri componenti del gruppo, e il riuscire a comunicare tra di noi, a parlarne senza criticarci, ma solo col desiderio di migliorarsi assieme, è stato di un grande aiuto. Questo qui è il nostro gruppo di lavoro, ma il gruppo è anche semplicemente la famiglia, per cui questa nostra esperienza penso che sia utile per tutti, ecco. Vediamo. Devo seguire un po' la linea perché sennò mi perdo. Ah, ecco, adesso ritorniamo a parlare della volontà. Però per fare tutto questo occorre che la volontà entri in azione. L'altra volta avevamo detto che la volontà è un attributo dello spirito e che il piano spirituale ci dice di cercare di utilizzarla quotidianamente in ogni azione, piccolo o grande che sia. Ed è finché diventa una forza che fa parte anche di noi e per cui non c'è più questa fatica e questa attenzione necessaria per metterla in funzione. È indispensabile per convogliare costruttivamente l'onda del pensiero in un esercizio continuo di controllo dell'emotività e del nervosismo che spesso ci prende. E ci parlano anche di tecniche per esercitarla. Ci parlano ad esempio della respirazione. Noi solitamente respiriamo il minimo indispensabile per vivere. Occasionalmente, magari quando siamo in un posto di villeggiatura, al mare, in montagna, ci capita di fare una bella ispirazione con l'intento di sentire un'aria un attimino più frizzante, più pulita. E questo è vero. A un certo punto si cerca un po' di disintossicarsi dalle tossine, però in questa respirazione si mette anche in funzione la volontà, invece di fare il minimo indispensabile per sopravvivere, volutamente si fa una bella ispirazione. E questo modo di respirare aiuta anche la famosa struttura energetica, perché risente anche del nostro modo di respirare, per cui quando è molto ingolfata, con qualche buona respirazione si incomincia a muovere, ad allentare e riprende pian piano a circolare l'energia. Per cui loro ci invitano a trovare un piccolo spazio nella giornata per fare qualche respirazione profonda, con l'intenzione di allentare un po' le tensioni, i nervosismi. E nel contempo, per cui usiamo la volontà per fare questa respirazione, che non è quella normale, abitudine, automatica. E poi ci dicono di rilassare il fisico, per cui usare la volontà nel bloccare il pensiero deve seguire il corpo, la muscolatura del corpo che pian piano si rilassa e si abbandona, per cui uso della volontà e orientamento del pensiero verso il rilassamento. E poi, dopo queste due fasi, cercare di legare la mente quando il corpo è un po' più abbandonato, per cui non fa più resistenza, di abbandonare, di legare la mente a qualcosa non troppo materiale, magari, non so, un cielo stellato, un bel paesaggio, qualcosa che ci ha emozionato, che ci è piaciuto, in modo che cerchiamo di allentare tutta la tensione e la chiusura che abbiamo in noi per fare un pochino emergere il nostro spirito. E con questo per cercare di avvicinarsi a una situazione di calma mentale. Perché ci dicono che la prima essenziale regola naturale per la conquista dell'equilibrio e del benessere è questa famosa calma mentale. Io poi ho portato un articolo della nostra rivista che lascerò a Cristina, dove c'è proprio un articolo sulla calma mentale che mi sembra molto, molto bello e esauriente. E se qualcuno è interessato magari fate delle fotocopie o ne approfittate.
O lo scannerizziamo e lo mandiamo via mail.
Ci vedete voi, perché era un articolo interessante. La calma mentale consente di evitare i turbini di pensiero, i pensieri ripetitivi, consente di scaricare in parte le scariche elettriche del nostro sistema nervoso, di attutire le tensioni interne ed esterne e di orientare e indirizzare il flusso del pensiero. Ci dicono anche di non sovraccaricare la nostra struttura energetica mantenendo il pensiero attivamente dinamico. Cosa vuol dire? Ogni impulso che arriva alla nostra mente ci crea un pensiero immediato, un pensiero di reazione. Questo pensiero è soggetto a elaborazione personale, si collega magari ad altri pensieri che abbiamo, fa altri collegamenti e soprattutto è adattabile all'espressione. Allora invece di tenerci le cose dentro, chiuse in noi stessi, se noi cerchiamo di dar voce a questi pensieri parlando con qualcuno, sentendo un parere, si crea questo, il pensiero diventa dinamico perché diventa costruttivo, non è più unilaterale e pian piano ci si abitua all'apertura verso gli altri, la si cerca anche.
Non è più un rimuginare, ecco, diventa un aprirsi verso gli altri anche e ci aiuta.
Poi ci parlavano anche della psicosfera, non so se è il caso in questo, magari di quello
che distribuiamo.
No, così dà un pochino magari l'idea di questa chiusura o apertura. Vabbè, poi smai ve lo vedete e basta.
Ma ce l'avete già data?
Ma la psicosfera è l'aura? La cosiddetta aura?
Probabilmente sì, probabilmente nel senso che a noi hanno parlato della psicosfera come un'atmosfera che ognuno crea attorno a sé con i suoi pensieri, con i suoi stati d'animo, con le sue emozioni.
Poi forse la differenza è solo che l'aura nasce da un discorso di, anche di fotografia, di sperimentale. Ma se è costituente periferico energetico del corpo umano, non vedo una grossa differenza da questa sfera aura. Diventa una discussione solo di principio. La psicosfera per noi è un'idea energetica, qui si lavora.
Dicevo che è un campo energetico, no, vabbè, vedendo quello c'è l'idea del pensiero quando un individuo è in apertura e quando invece è in chiusura, è chiuso in se stesso, nei propri pensieri, nelle proprie situazioni. In quel caso lì non ci può essere scambio energetico con nessuno. In apertura il discorso cambia, c'è uno scambio energetico umano e poi per noi c'è anche uno scambio energetico col piano spirituale, con la spiritualità, perché si è aperto. Però dà un'idea.
Noi è anche per chi vuole.
Ah sì, certo. Allora, come psicosfera per noi è un campo energetico, è un'atmosfera creata dai propri pensieri, dai propri sentimenti, dai propri stati d'animo. Queste nostre emanazioni però attirano per simpatia emanazioni similari. E allora cosa succede? Che a noi conviene tutto sommato cercare anche di essere ottimisti, aperti, avere una visuale della vita non cupa ma serena, perché attiriamo vibrazioni simili e queste vibrazioni fanno da barriera invece a quell'atmosfera pesante che spesso oggigiorno si crea. E tante volte, cioè nell'atto pratico proprio anche della vita, cioè, se uno, perché tante volte si imparano tante cose osservando i comportamenti delle persone. Capita che in un gruppo di amici, se uno incomincia a parlare di qualcosa di nefasto, di pessimista, così, pian piano gli altri si agganciano e l'atmosfera, invece di essere un'atmosfera piacevole perché si è tra amici, così diventa pesante. E questi qui sono meccanismi semplici, però noi non li vediamo, ma fanno parte di questa energia che noi emettiamo e subiamo anche. Però avendo l'idea che c'è questo meccanismo, forse si può incominciare a stare un attimino più allerta. Il contatto col piano spirituale, oltre a, appunto, a farci conoscere meglio noi stessi e i nostri simili, principalmente quelli del gruppo, ci ha portato anche, ci ha permesso di conoscere la possibilità di comunicazione e di collaborazione con il piano spirituale. Di collaborazione tra due mondi, il mondo terreno e il mondo spirituale, e con aiuto per entrambe le realtà. La volontà di aiutare che si concretizza in un pensiero unito emanato da più persone che vogliono addestrarsi a questo e orientano con calma e con determinazione il loro pensiero verso un ammalato, questo pensiero diventa una forza che può sostenere il fisico e sostenere lo spirito del sofferente. A questa onda portante umana, creata appunto dalle persone, si possono unire le forze del mondo spirituale, che desidera a sua volta aiutare, ma che per penetrare nella materia ha bisogno di quest'onda portante, perché la materia non fa più parte della loro realtà. Loro conoscono le possibilità e le potenzialità per aiutare, ma se non hanno questo aggancio nella materia non riescono a far niente. Non si parla ma di miracoli, ma si parla di unione di forze, forze umane e spirituali unite nella stessa canale per riuscire a dare un sostegno al fisico o dare forza allo spirito. Allo stesso modo, questo qui per quanto riguarda le persone. Allo stesso modo, il pensiero orientato con calma e con affetto, un pensiero di sostegno verso una persona che è trapassata, diventa una forza che la può sostenere sia nell'accettare meglio e più velocemente la realtà nella quale si trova, e riuscire ad ambientarsi più facilmente e pian piano proseguire il suo cammino evolutivo. Per cui in effetti è proprio una collaborazione tra due realtà che può questa collaborazione essere di aiuto sia agli uomini sia agli spiriti. A proposito di questo, vi volevo leggere una. Quello che diceva Allan Kardec, ne avevo parlato la volta scorsa, è stato il codificatore un po' dello spiritismo. Radiazioni o vibrazioni, cosa sono? Radiazione o vibrazione, energia. Le radiazioni o vibrazioni sono proiezioni del pensiero e del sentimento, forze ed energie che riusciamo ad esprimere e ad emettere. A cosa servono? Con queste radiazioni possiamo influire sull'ambiente e sulle persone beneficiandole. Inoltre, è dando che si riceve, così chi apre il cuore e il pensiero per donare, immediatamente rinnova il suo proprio essere e diventa oggetto di attrazione per le forze benefiche spirituali. Efficienza. L'efficienza delle radiazioni dipende dalla capacità di amare come dalla volontà di emettere il pensiero. Come realizzarle? Innanzitutto concentrandoci, cioè staccando i sensi dall'ambiente esterno, orientando la mente verso il mondo intimo e fissando il pensiero in un punto di interesse superiore. Essendo così concentrati, cerchiamo di emettere, di irradiare buoni pensieri e sentimenti in favore della persona che vogliamo sia beneficiata. Un po' d'acqua?
Spero che mi passi, se no.
Radiazioni collettive. Le radiazioni possono essere fatte da un gruppo di persone. In questo caso esse saranno più forti perché rappresentano l'insieme delle energie di tutti i partecipanti. Nelle radiazioni collettive è necessario che una persona faccia uso della parola per dirigere il pensiero e il sentimento di tutti, affinché tutti quanti si stringano e possano operare nello stesso tempo e per un medesimo fine. La comunione di intenti, che ne parlavamo la volta scorsa. Questa persona deve però parlare in modo giusto per unire i sentimenti e orientare i pensieri dei partecipanti. Allora insieme in silenzio tutti emetteranno le proprie vibrazioni per raggiungere l'obiettivo prefisso per qualche istante o minuto secondo la capacità di concentrazione dei partecipanti. Ma se tutti doneranno dei fluidi in modo generoso e disinteressato, i buoni spiriti avranno possibilità di lavorare con essi combinandoli e distribuendoli tra i presenti o altre persone, incarnate o disincarnate. Questo di Allan Kardec del 1850 e qualcosa, in effetti è quello che cerchiamo pian piano di mettere in pratica, ma cioè non solo noi, però dall'idea di come questo pensiero si viene esteriorizzato con affetto possa portare dei cambiamenti, ma noi già naturalmente lo facciamo, perché quando per esempio una mamma si rivolge con affetto al proprio figlio o lo prende in braccio, così c'è sempre questo scambio energetico che facciamo così con spontaneità e con naturalezza. Dopo molte resistenze da parte nostra, ma sempre amorevolmente sospinti dalle nostre guide, strada facendo ci siamo avvicinati anche alla preghiera. Non come enunciazione di formule, parole, ma intesa come apertura del cuore e della mente verso la spiritualità, verso il divino. Il nostro spirito cerca di emergere per agganciarsi ad una forza superiore, unendosi magari ad una richiesta di pace e di equilibrio per tutti. Volevo leggere anche un'altra cosa. Qui c'erano... Ecco, ecco, qui è una visita di un certo fratello Giovanni, uno spirito che ogni tanto, sembra che sia parecchio evoluto, che ogni tanto viene a trovarci con il permesso sempre delle guide che ci dei nostri spiriti. La strada che i vostri amici vi stanno facendo percorrere è una strada necessariamente lenta, con tanti gradini che bisogna pian pian superare. Hanno preso persone che a livello spirituale erano acerbe, ma con un germe di spiritualità che dovevano essere spronati, orientate e seguite. Per cui insomma eravamo proprio a terra a terra. Ma nel tempo ognuno di voi ha fatto esperienze ed ha acquisito delle certezze a livello personale di gruppo, e questo direi che è già un gran risultato. Siete a buon punto di comprensione, la spiritualità delle regole ben precise e non permette compromessi. Quando siete confusi, controllate i vostri pensieri, non fatevi condizionare da pensieri deprimenti, per cui loro ogni tanto ci ricordano le cose che abbiamo detto prima, perché un conto è dirlo, è un conto è acquisirle, far sì che diventino effettivamente parte di noi. Ci invita a pregare di più, non fa parte ancora di voi, non ne avete ancora compreso l'importanza. Non pensate a formule o a parole, ma è lo spirito che cerca di aprirsi ad uno spirito superiore. Poi ci invita a metterci tranquilli e ad abbandonarci, ad aprirci all'alto. E così avviene, sentiamo la forza che coinvolge tutto il gruppo e poi si allontana. Ci rendiamo conto che quando occorre vogliono darci uno stimolo maggiore, sono loro che agiscono, noi non dobbiamo solo dare disponibilità e basta, non c'è altro. E poi volevo leggervi un pezzettino di padre José, è un gesuita. La spiritualità non è solo come la intendete voi, ma è dovunque e deve essere applicata in qualsiasi campo di lavoro, in famiglia, nella vita sociale e nel rapporto con gli altri. Il comportamento di ognuno deve essere esempio di equilibrio, rettitudine, moralità e etica per gli altri. Perché insomma ci riportano sempre coi piedi per terra e alla vita pratica. Siamo come dei bambini che stanno facendo i primi passi in questa direzione, quella della preghiera. Ma la gioia interiore, la pace, la serenità che ognuno di noi prova e immagazzina quando riesce ad aprirsi verso la spiritualità, che anche per noi è ancora uno sforzo, non ci viene sempre così bene. Questa apertura ci portano carica, gioia, e questo ci rassicura e ci fa proseguire con determinazione su questa strada. Io avrei finito la mia chiacchierata, non so se vediamo.